Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, buongiorno. Siamo giunti alla 12ª puntata. Antigone, parte seconda. Sempre servendomi della traduzione di Franco Ferrari. È la parte conclusiva della tragedia. Uno dopo l'altro, tutti i personaggi che hanno il cuore di carne muoiono. E in vita rimane solo il superbo Creonte, a scontare, nella più desolata solitudine, la sua proterva arroganza. Dopo che le guardie hanno condotto via le due sorelle per condurle sul luogo del supplizio, entra in scena Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone. Creonte lo tratta con autorità, ricordandogli il principio che egli deve tener saldo dentro di sé, assecondare cioè in tutto e per tutto la volontà paterna. Come potrà lui, il re, governare i cittadini se lascerà crescere l'insubordinazione dei propri congiunti? No! Ne è convinto. Soltanto un uomo disciplinato, che a suo tempo ha saputo obbedire, saprà esercitare bene il suo dominio sugli altri. A cotanto padre, Emone così risponde. Padre, la ragione è il bene più alto che gli dèi abbiano concesso all'uomo. In che senso tu non abbia parlato rettamente, io non potrei dire, né mai possa io dirlo. E tuttavia anche altri potrebbero offrire utili suggerimenti. Comunque sia, è mio compito naturale osservare per il tuo bene quanto si dice o si fa o si contesta. Anche perché il tuo sguardo intimidisce il semplice cittadino, impedendogli di esprimere ciò che ti potrebbe dispiacere. Ma io, tenendomi nell'ombra, posso udire tutto e so quanto la città lamenta che questa fanciulla, la più innocente fra tutte le donne, debba morire della morte più indegna per un atto così nobile. Lei, che non permise che suo fratello, caduto nella lotta sanguinosa, giacesse insepolto per finire dilaniato dai cani famelici o dagli sparvieri. Non è degna, al contrario, dell'onore più splendido. Queste sono le voci che si spargono oscure in segreto. Per me non esiste bene più prezioso, o padre, della tua prosperità. Del resto, non è forse per i figli la fortuna del padre l'ornamento più bello e per un padre la fortuna dei figli? No, non trincerarti nell'idea che solo ciò che dici tu e nient'altro sia giusto. Quanti, presumono di aver sempre ragione o di possedere una lingua e un animo superiori. Ebbene, una volta scrutati a fondo, rivelano il loro vuoto interiore. Anzi, fa onore a un uomo, per quanto saggio egli sia, continuare ad imparare senza chiudersi nell'ostinazione. Sai bene come lungo i torrenti gonfiati delle piene invernali gli alberi che si piegano conservano i rami, mentre quelli che resistono finiscono divelti con tutte le radici. E parimenti il marinaio, che tiene troppo tese le scotte senza mai allentarle, fa rovesciare l'imbarcazione e si trova a navigare a chiglia capovolta. Coraggio, arrenditi e concedi al tuo animo un qualche cambiamento. Se io, benché giovane, posso esprimere il mio pensiero, dirò che sarebbe stupendo se gli uomini possedessero per nascita la perfetta saggezza. Altrimenti, poiché questo accade ben raramente, è buona norma imparare da chi dice il giusto. Anziché aprire la propria mente alle ragioni del cuore, Creonte si irrigidisce ancora di più ed entra in aperto conflitto con il figlio. Rivolgendosi ad un servo, gli ordina di ricondurli all'istante Antigone. L'essere odioso che muoia subito davanti agli occhi del fidanzato. La condurrò in un luogo non calcato dal piede umano e la chiuderò viva in una grotta rupestre, somministrandole quel tanto di cibo che basti a non commettere sacrilegio e ad evitare che l'intera collettività ne sia contagiata. Uscito di scena Emone, appare Antigone, trascinata dalle guardie.
Guardatemi, cittadini, l'estremo viaggio percorro, l'estremo raggio contemplo per l'ultima volta. Hades, che tutti assopisce, viva mi conduce alle rive d'Acheronte, defraudata degli Imenei. Canto non si levò per le mie nozze, ma di Acheronte la sposa sarò. O città, e voi di questa città uomini doviziosi, a fonti d'Ircee, e tu, sacra terra tebana, fiorente di carri, voi almeno prendo a testimoni che illacrimata dai miei per leggi inaudite, a sepolcrale carcere, a tomba strana mi avvio. Me infelice, non fra i vivi, non fra i morti, accolta sarò. Creonte, impassibile, ordina alle guardie: avanti, conducetela subito via. Muratela nella sua camera sepolcrale e lì abbandonatela, sola, segregata da tutti, sia che intenda morire, sia che voglia sopravvivere nella tomba. Creonte però è anche vile e in questa sua viltà teme che lo si possa accusare di essersi macchiato le mani con il sangue dei propri familiari. Perciò aggiunge: comunque nei riguardi di costei le nostre mani sono pure. Ciò di cui la priviamo è il diritto di rivedere la luce del sole. Ed ecco il monologo che Antigone pronuncia prima di essere condotta via. Oh tomba, camera nuziale, cella sotterranea, mia perpetua prigione, dove mi avvio per incontrare i miei cari, di cui il più gran numero già fra i defunti Persefone accoglie. E ultima, e di tutti la più infelice, discenderò laggiù, prima di aver raggiunto il termine della mia vita. Questa sola speranza posso ancora nutrire, che il mio arrivo sarà caro a mio padre e sarà caro a te, madre mia, e a te, amato fratello, perché quando moriste con le mie mani vi lavai e vi adornai e sulla vostra tomba versai libami. E ora, Polinice, ecco il premio per aver sepolto il tuo cadavere. E tuttavia fu giusto l'onore che ti resi, almeno agli occhi di chi ha la mente retta. Certamente non avrei intrapreso questa audacia sfidando il volere della città, né per i figli, né se avessi visto putrefarsi il corpo del mio sposo. E dunque, in ossequio, a quali principi ragiono così? Se avessi perduto il marito, avrei potuto trovarne un altro e avere da lui un altro figlio, se mi fosse morto un figlio. Ma ora, che mia madre e mio padre giacciono sotto la terra, non potrò più avere un altro fratello. In nome di questo principio ti ho reso onore al di sopra di tutto, fratello carissimo. E per questo, a Creonte, sono apparsa colpevole di un crimine inaudito. E mi ha afferrata per le mani e ora mi trascina così, senza nozze, senza Imenei, senza aver avuto la gioia di un marito e di nutrire dei figli. E invece così, abbandonata da tutti i miei cari, ancora viva discendo, misera, alle caverne dei morti. Ho forse violato la giustizia divina? Ma perché un infelice come me dovrebbe rivolgersi ancora agli dèi? E a chi domanderò aiuto se per la mia pietà mi sono guadagnata il nome di empia? Ebbene, se così par giusto agli dèi, dopo aver sofferto, riconoscerò il mio errore. Ma se i colpevoli sono loro, non abbiano a soffrire pene maggiori di quelle che ingiustamente mi infliggono. Dopo un intermezzo corale, appare in scena l'indovino Tiresia, guidato da un ragazzo. La sua presenza appare fin dalle prime battute inquietante. Racconta di aver assistito ad uno strano prodigio. Mentre stava sul suo antico seggio augurale, udì uno strano schiamazzo. Era uno stormo di uccelli che con furia selvaggia si aggredivano, con gli artigli dilaniandosi a sangue. Sbigottito, provò ad accendere la fiamma per ardere le vittime sul braciere dell'ara. Ma il fuoco non le attaccò, anzi, Il grasso delle loro carni colava sulla brace e la spegneva. Ecco un presagio funesto per la città. O Creonte, per tuo volere la città è malata. Tutti gli altari, tutti i nostri braceri sono contaminati dai brandelli di carne che uccelli e cani hanno strappato a quel misero caduto, al figlio di Edipo. O Creonte, cedi pertanto di fronte a un morto e non voler colpire un cadavere. Creonte, il cui cuore si fa sempre più duro, reagisce indignato e copre il vecchio indovino cieco con bassi insulti. Ma terribile suona la profezia che gli viene lanciata contro da Tiresia. E tu sappi che non vedrai rinnovare molti giri del sole, e proprio tu darai in cambio dei morti un morto nato dalle tue stesse viscere, perché hai gettato sotto la terra una creatura di questo mondo e hai murato indegnamente nella tomba una persona viva e abbandoni inonorato, insepolto, impuro un corpo consacrato agli dei sotterranei. Esso non appartiene né a te né agli dei celesti che in tal modo tu offendi. Pur tarde a colpire le rovinose erinni, le ministre di Hades e degli dei ti aspettano al varco perché tu sia vittima di questi stessi mali. E allora guarda se parlo come un venduto. Non passerà molto tempo e nella tua casa echeggeranno lamenti di uomini e di donne. E già un turbine di odio si leva contro di te da tutta la città, ora che i resti dei loro uomini sono seppelliti dai cani, dalle fiere, dagli sparvieri che trasportano un immondo fetore sino ai focolari della città. Perché sei tu che mi provochi con tutto il mio odio, io scaglio contro di te come fossi un arciere questi strali infallibili di cui non potrai sfuggire il bruciore. Questa profezia ha la forza di scuotere Creonte fin dalle fondamenta. Da questo momento in poi egli diventa un'altra persona. Svuotato della propria superbia, non è che un automa che totalmente si affida ai consigli altrui e attende che siano gli altri a dirgli quello che deve fare. Di lui il nunzio, che sopraggiunge per annunciare la morte di Emone, dirà: quando un uomo ha smarrito le gioie dell'esistenza, si può dire che non vive più, ma è come un morto che respira. La funesta profezia di Tiresia si sta avverando. Di lì a poco sopraggiunge Euridice, sposa di Creonte e madre di Emone. Ha appreso della morte del figlio mentre si stava recando al tempio di Atena. Ora chiede che il nunzio le ripeta la notizia, quale che sia. Ed ecco il racconto del nunzio. Amata regina, tutto ho visto e tutto ti dirò senza sottrarre nulla alla verità. Perché mai illuderti con parole che si rivelerebbero false? La verità è sempre la cosa più sicura. Io scortavo il tuo sposo verso il fondo della pianura, dove tuttora giaceva il corpo di Polinice, impietosamente dilaniato dai cani. Invocammo la dea delle vie, Persefone, e Plutone di esserci benevoli, smorzando la propria ira. Poi lavammo il cadavere con pure acque lustrali e ne bruciammo i resti con rami appena divelti. Alzammo un tumulo alto di terra nativa e quindi ci dirigemmo verso il pietroso talamo, la funebre caverna della ragazza. Ancora da lontano, uno di noi udì acuti lamenti provenire da quel talamo e corse ad avvertire il sovrano. E via via che Creonte si avvicina, è avvolto dai suoni indistinti di una voce disperata. Allora scoppiò in un singhiozzo angosciato. Ahimè, sono dunque un indovino. Dove dunque percorrere la via più amara fra quante ho mai percorso? Riconosco la voce di mio figlio. Su, presto, muovetevi, servi, accostatevi al sepolcro, spingetevi fino all'imboccatura attraverso la breccia delle pietre rimosse. Guardate se è la voce di Emone quella che odo, o se gli dèi mi ingannano. Noi guardavamo, seguendo gli ordini del nostro disperato sovrano, e in fondo al sepolcro scorgemo lei, appesa per il collo, a un laccio di lino. E lui, che la abbracciava e le stringeva la vita, piangendo la perdita della sposa, ormai discesa fra i morti, e i misfatti del padre, e le proprie misere nozze. Come il padre lo vide, ruppe in un cupo singhiozzo, si accostò a lui e fra i gemiti lo chiamò: «Sventurato, che cosa hai fatto? Che cosa ti ha preso? Quale sciagura ti ha sconvolto la mente? Vieni fuori, figlio, ti scongiuro!» Ma il figlio lo squadra con occhi inferociti, gli sputa in faccia e senza una parola di risposta sguaina la sua spada a doppio taglio. Ma il padre, con un balzo all'indietro, evita il colpo e subito l'infelice, rivolta la propria furia contro se stesso, si aventa sulla spada e se la conficca per metà nel fianco. Poi, prima che i sensi lo abbandonino, col braccio vacillante si stringe alla ragazza e, rantolando, le spruzza la guancia impallidita con un fiotto improvviso di sangue. Ora giace, cadavere abbracciato a un cadavere, nella casa dei morti, misero, ha celebrato i riti nuziali, a tutti mostrando che la follia è il male peggiore che possa colpire un uomo. Udito il racconto del nunzio, Euridice si chiude nel silenzio e rientra nel palazzo. Ritorna in scena Creonte, recando fra le braccia il corpo esanime del figlio. Quello che riesce a dire sono ormai frasi spezzate, singulti, sospiri di una mente schiacciata dal dolore. Ma non è finita. Viene di corsa il nunzio e annuncia che la sua sposa è morta, misera, si è trafitta con la spada. Ora davvero Creonte non desidera altro che la morte anche lui. La brama, la invoca con supplichevole preghiera. Invece no, è condannato a vivere ancora, e solo, mentre un destino intollerabile sul suo capo è balzato. La tragedia si chiude con la morale che solennemente viene pronunciata dal capo degli anziani di Tebe. La saggezza è la prima condizione della felicità. Non si deve mai commettere empietà verso gli dèi. Le parole superbe degli uomini scontano i colpi spietati del destino e in vecchiaia insegnano ad essere saggi. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiamo la prossima settimana, in cui inizierò a trattare le tragedie di Euripide.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.